Se io vi chiedo questa mattina, ditemi qual è il versetto che vi viene in mente, il brano che vi viene in mente a proposito dell'evangelizzazione. Non c'è una risposta giusta o sbagliata, ma facciamo questo sondaggio, vediamo. Che versetto vi viene in mente? Che brano vi viene in mente? Evangelizzazione.
Predicare per la Galilea per tutta la terra.
Ok, qual è, che brano stavi...
Non ricordo esattamente il brano.
È un misto di due versetti questi, di due brani, sì?
Che disse Gesù ai discepoli, no? Andare...
Ok, quindi tu dici Matteo 28 alla fine, quando sta per salire, dice andate, ok? Ok? Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo unigenito figlio, finché chiunque creda in lui non perisca, non muoia, ma abbia vita eterna. Qualche altro versetto, qualche altro brano? Anche Maria ha fatto riferimento un pochino a Atti 1:8, mi sembra che sia, che dice: riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. Gerusalemme, Giudea, Samaria, fino all'estremità della terra. Questi no, sono i versetti che ci vengono in mente quando parliamo di questo argomento. Questo giovedì abbiamo iniziato un po' l'introduzione sulla santificazione e abbiamo anche noi, no, toccato un po' questo argomento, perché abbiamo detto che quando noi come credenti abbiamo iniziato questo percorso con il Signore, ci siamo convertiti e essendo seguaci di Cristo vogliamo crescere e come frutto di questa nostra crescita, di questa nostra relazione con Dio, ci sono più cose. Una di queste è anche la testimonianza, è anche il fatto che le persone che stanno intorno a noi vedono che noi siamo, c'è qualcosa di strano, dentro di noi, c'è un qualcosa che, anche loro vogliono, scoprire, capire che cos'è. E, quindi testimoniare. Questo è quello che vogliamo vedere noi questa mattina. Vedremo un po' questo argomento prendendo come brano base, versetti base, un po' uno di quelli che abbiamo nominato questa mattina, proprio Matteo 28, che conosciamo tutti, forse perché per il titolino che abbiamo nella nostra Bibbia. Che qualcuno può avere nella propria Bibbia, il grande mandato, no? Si conosce questi versetti come grande mandato. Matteo capitolo 28, dal versetto 18 fino alla fine, fino al versetto 20. Sono tre versetti e questa mattina, prima di leggere questi versetti, questa mattina suddivideremo un po' questo brano in tre parti. Allora leggiamo Matteo 28 dal 18 al 20 per farci ritornare un po' alla mente queste parole che disse Gesù. Dal versetto 18 dice: Gesù, avvicinatosi, parlò loro dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Abbiamo letto questi versetti che parlano proprio di quello di cui abbiamo detto prima. Chi di voi conosce questi versetti a memoria? O più o meno, quasi, no? Si legge, quasi si perde di vista quello che si sta leggendo e si ripete a memoria. Anch'io un po' ho questa cosa qua per colpa di un cantante cristiano, anni 90, che ha fatto una canzone su questo. E ogni volta che leggo questi versetti mi viene di cantare queste parole qua, perché le ha riportate quasi parola per parola. E come siamo arrivati a questi versetti? Sappiamo che Gesù è stato ucciso, poi è stato seppellito, dopo 3 giorni è risorto, si è mostrato a qualcuno e sappiamo che Gesù aveva detto agli apostoli di fare che cosa, vi ricordate? Brava, andare in Galilea. Infatti gli apostoli fecero così, andarono su un monte che Gesù gli aveva detto di andare, non sappiamo quale, ma un monte nella regione della Galilea. Arrivati là, arrivò anche Gesù. Gesù si fece vedere e cosa leggiamo nei versetti precedenti a questo? Che chi era là ha visto Gesù, la prima cosa che fecero quale fu? Quella di adorare. Adorarono Gesù. E poi c'è scritto che alcuni di loro dubitarono. Possiamo immaginare, no, un po' tutta la situazione, 3 anni full time con Gesù che ogni giorno faceva miracoli, insegnava al tempio, stava con loro. Ad un certo punto, da un giorno all'altro, dalla sera alla mattina, fu tradito, fu arrestato, fu condannato a morte e fu ucciso. Possiamo immaginare che schiaffo può essere stato questo per gli apostoli, i discepoli, anche se Gesù aveva più volte detto questo. E quindi per questo motivo, quando poi videro Gesù, qualcuno c'è scritto che dubitò. Erano un po' confusi. Allora Gesù disse queste parole che abbiamo letto. E Gesù non iniziò subito dicendo: andate, fatemi discepoli, tipo, no. Iniziò dicendo una frase importante. Questa è la prima parte di questo brano, è il primo punto. Gesù iniziò con un incoraggiamento, con una rassicurazione. Iniziò dicendo che Dio, il Padre, gli ha dato ogni cosa nelle sue mani. Gesù ha detto: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Ci ricordiamo della sua vita, da quello che leggiamo nei Vangeli. Gesù, con una sola parola scacciava i demoni. I demoni facevano quello che Gesù diceva di fare. Anche con un solo tocco, le malattie andavano via. Con una sola parola, le tempeste si fermavano. Vi ricordate sulla barca nel Mar di Galilea? In tutte queste cose, anche addirittura quando lo stavano arrestando, Pietro tirò fuori la spada, togliò l'orecchio del figlio del sacerdote e Gesù cosa ha detto? Pietro, tranquillo, non potrei io pregare il Padre e far venire qua una legione d'angeli per liberarmi? Gesù poteva fare anche questo, ma non l'ha fatto. Per fare obbedire alla volontà del Padre. Quindi Gesù dice a questi apostoli, qualcuno che stava dubitando, dice: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Mi dà un po' l'immagine, non so se avete visto forse qualche film dove c'è il re che nomina un cavaliere, no? Gli dà questa nomina perché si fida di lui. E gli dà questo potere, no? Mi ricordo un po' questa cosa. Dio ha dato a Gesù questa autorità in cielo e in terra. Gesù, che sappiamo è anche Dio, no? C'è il concetto qua di trinità, triunità. E così Gesù inizia parlando proprio di questo. In Giovanni si parla anche che Dio gli ha dato l'autorità di dare vita eterna. Con l'opera di Gesù è proprio questo, anche dare la vita eterna. Quindi riflettiamo su questa prima cosa. Ogni volta che preghiamo, no? Come concludiamo? Spesso concludiamo dicendo nel nome di Gesù. Ogni volta che facciamo qualcosa per il Signore, noi diciamo lo facciamo nel nome di Gesù. ogni volta che diciamo qualcosa, in tutti questi momenti, ricordiamoci che potenza c'è in questo nome. Gesù ha ogni autorità, ha ogni potenza in cielo e sulla terra. Quindi questo ci deve veramente, come prima cosa, farci riflettere. Quello che stiamo facendo, quello che stiamo dicendo, e poi ci deve incoraggiare che ogni cosa che facciamo, se siamo con il Signore, siamo con Gesù che ha ogni autorità, ogni potenza in cielo e in terra. E questo è quello che Gesù voleva far capire agli apostoli che erano là. Infatti, nella seconda parte abbiamo letto all'inizio del versetto 19, dice: andate dunque. C'è questa parola dunque, che è una parola che collega quello che ha detto prima con quello che sta per dire adesso. È come che, come se stesse dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Quindi, per questo motivo, avendo questo, andate, fatemi discepoli, continua il brano. Gesù ha voluto mettere come fondamenta, come base di questo comandamento, di questa cosa che chiede, il fatto che lui ha ogni autorità in cielo e in terra, un po' quello che abbiamo ascoltato questa mattina che ha condiviso Renzo, no? Che Dio è sovrano di ogni cosa. Gesù ha ogni potenza e questo ci deve incoraggiare. Deve essere il terreno su cui poi Gesù dice di fare discepoli. Da notare, non dice di evangelizzare, poi vedremo meglio cosa significa fare discepoli. Questo è il comandamento, fare discepoli. Si capisce anche in italiano un pochino, ancora di più nella lingua originale, come è costruito grammaticalmente, la parola, l'azione centrale è fare discepoli. E poi ci sono altre tre azioni che spiegano il come fare. Fate discepoli andando, battezzando e insegnando. Ma la parte centrale è il fare discepoli. Questo è quello che Gesù chiede agli apostoli, ai discepoli che erano là. E dice di fare discepoli dove? Solo qua nella zona, nel quartiere della Galilea. No, dice in tutti i popoli. Come avrebbero potuto 12 persone fare, 12 più tutti i discepoli, fare, anzi 11 in quel momento, fare tutto questo, andare in tutti i popoli, senza avere un aereo, senza avere le macchine? Sarebbe stato impossibile. Infatti questo non si riferisce solo a loro, ma questo è qualcosa che ancora oggi stiamo cercando di fare. Ancora oggi non abbiamo raggiunto tutti i popoli. Ci sono dei popoli che ancora non hanno mai sentito parlare di Gesù. E questo è quello che si sta facendo. Questo è quello che Gesù ha detto. E quindi non solo a loro, loro hanno iniziato, hanno messo le fondamenta, ma è un lavoro che anche noi oggi dobbiamo fare e stiamo facendo, fare nuovi discepoli. Loro hanno iniziato, ma c'è ancora tanto lavoro da fare. E questo deve essere l'obiettivo anche della nostra vita. Come credenti, questo è importante, quello che Gesù ci ha detto, fare discepoli. Vivere la nostra vita come credenti pensando che dobbiamo fare discepoli. Non so se vi è mai capitato, a me capita spesso quando vedete, ora dipende dai lavori magari che fate o dalle passioni che avete. Io sono programmatore, ogni volta che vedo un sito web, un programma, penso subito alle tecnologie che hanno potuto utilizzare, penso subito a come l'avrei fatto io, guardo magari certi dettagli. Non so se voi siete appassionati di sport, no? Vedete certe azioni, dite: ah, io avrei fatto così, colà. abbiamo un ragionamento, un punto di vista diverso quando vediamo una cosa. Ecco, questo è quello che dobbiamo fare anche noi, avere anche noi quando, nella nostra vita, avendo come obiettivo il fare discepoli, vedere dei uomini e delle donne, pensare come testimoniare di lo a loro come primo passo, vedere le potenzialità che ci sono per arrivare a questo obiettivo, fare discepoli. Avere questo schema mentale, questo modo di ragionare, che è così, questo obiettivo è così dentro di noi che in ogni momento abbiamo questo in mente e quello che vediamo lo pensiamo in questa ottica. Abbiamo come una cornice attraverso la quale noi vediamo oltre. Tutto vediamo con questa lente. Questo significa avere questo obiettivo, avere in mente questo, fare discepoli, obbedire a quello che Gesù ha chiesto di fare, dei discepoli. C'è un fratello che ha scritto questo, a proposito proprio di questo brano, e vi leggo velocemente, che secondo me è molto bello. Dice: Gesù sta instaurando un regno in questo mondo. Perciò fate di tutti i popoli i suoi sudditi. Egli sta costruendo una scuola. Perciò fatene i suoi alunni. Sta creando un esercito per combattere contro i poteri delle tenebre. Perciò arruolateli sotto la sua insegna. Questo è quello che dobbiamo fare. Avere questo obiettivo, fare discepoli, lavorare per accrescere questo, per il Signore. E come ho accennato prima, Gesù non dice andate e evangelizzate a tutti i popoli, ma dice fate i discepoli. Non so chi di voi ha mai riflettuto su questo, che fare discepoli è qualcosa di molto di più che solo evangelizzare. Evangelizzare è una parte del fare discepoli. Infatti, fare discepoli inizia dal parlare per la prima volta a qualcuno del Vangelo, ma non è solo questo. Va avanti ancora con la crescita personale di quel fratello, di quella sorella che si converte, cresce, fino a quando lui stesso diventa un discepolo che a sua volta fa altri discepoli. Ecco, questo è fare un discepolo, è fare discepoli. Non si tratta solamente dell'evangelizzare, di parlare di Gesù, ma significa, si utilizza oggi anche la parola, no? Fare discepolato, cioè far crescere. Gesù chiede di fare questo, non chiede solo di predicare, di evangelizzare. Io lo chiamo un po' un comandamento ricorsivo. Perché nella sua messa in pratica io faccio un discepolo e poi il discepolo a sua volta fa un altro discepolo e poi lui a sua volta fa ancora un altro discepolo ed è ricorsiva questa cosa. Gesù chiede di fare questo e questo era in mente anche a Paolo. Leggiamo un versetto in Seconda Timoteo che è interessante. Lo leggiamo e poi vi faccio una domanda. Quindi leggiamolo lentamente e fate attenzione. Seconda Timoteo, capitolo 2, versetto 2. Fate attenzione a quello che Paolo sta dicendo a Timoteo. E dice: E le cose che hai udite da me, in presenza di molti testimoni, affidali a uomini fedeli, che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Quante generazioni vedete qua di credenti? Il numero. Provate a vedere in questo versetto quante generazioni di credenti si trovano in questo versetto. Una Solo una, due, tre. Ci sono almeno, no, almeno, ci sono quattro generazioni. Vediamo che c'è Paolo che parla a Timoteo. Timoteo che affida questo a uomini fedeli che a loro volta devono parlare, insegnare ad altri. Quattro generazioni, solo in queste poche parole. E questo è Paolo che sta dicendo. Nella sua mente c'è proprio questo modo di ragionare, fare discepoli, ma discepoli non solo predicare, ma discepoli come Timoteo che possono insegnare ad altri, a uomini fedeli che anche a loro volta possono insegnare ad altri. Questo è il modo di riflettere di Paolo e questo significa fare discepoli. Quindi, come detto, non è solo il predicare, è giusto, questo è un primo passo, ma fare discepoli è un lavoro che va fatto con il tempo e bisogna lavorare. In che modo? Abbiamo detto prima, Gesù dice, fatemi discepoli, in che modo? Primo modo, prima cosa, andando. Questo forse diremo, boh, ma è scontato, certo. Per il popolo di Israele non era tanto scontato perché fino a quel momento loro non andavano. Fino a quel momento chi voleva diventare timorato di Dio, cosa faceva? Da dovunque abitasse, cosa faceva? Doveva andare in Israele, a Gerusalemme, e stare là, o andare nelle sinagoghe perché magari era curioso e voleva sentire parlare. Fino a quel momento avveniva il contrario. In questo momento Gesù dice, adesso voi andate, adesso voi andate in tutti i popoli. Andate, anche per Pietro è stato molto strano, molto difficile capire che doveva andare a casa di persone pagane, di questo centurione, no? Il Signore ha dovuto fargli fare dei sogni, ha dovuto parlare in modo molto, molto chiaro per convincere di questo. Ecco, Gesù dice andate con coraggio. Ricordiamo quello che Gesù ha detto prima. Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra, quindi andate a fare i miei discepoli. Il fatto di andare non deve spaventare, ma come è successo per gli apostoli e i discepoli, sono andati con la potenza di Gesù, con l'autorità di Gesù. Quindi Gesù dice come prima cosa di andare. Ci viene in mente subito la prima cosa i missionari, vero? Beh, questo è il compito dei missionari. È vero, il Signore ha chiamato in modo speciale e particolare alcuni uomini, alcune donne per uscire dalla propria città e per fare nuovi discepoli. In modi diversi, in ambiti diversi, al di fuori, qualcuno in Italia, qualcuno al di fuori dell'Italia, se parliamo di missionari italiani. È vero, questo è quello che devono fare, che fanno, questo è lo scopo, l'obiettivo dei missionari. Anche Paolo lo era ed era sostenuto anche dalle chiese. E anche questo mi ha fatto un po' riflettere. Gesù ha detto di fare questo. Ci sono dei missionari che hanno dato la propria vita, che danno la propria vita a questo. Quindi è compito anche nostro come chiesa, come chiese, di sostenere chi può materialmente, chi può fisicamente, dando una mano, ma anche con la preghiera. Abbiamo nella nostra lista di preghiere diversi missionari e quindi è nostro compito come chiesa sostenere questi fratelli e queste sorelle, perché adempiono proprio quello che stiamo leggendo, stiamo meditando, fare discepoli. Quindi Gesù, dicendo queste parole, ci fa venire in mente subito i missionari, ma non dobbiamo pensare solo a loro. Notate che io non ho detto che loro sono uomini e donne che Lavorano a pieno tempo, sì, è così. Ma anche noi dovremmo servire a pieno tempo il Signore. Anche se facciamo un lavoro secolare, chi lavora nelle fabbriche o chi in ufficio, in altri generi di lavori, anche facendo questo lavoro, questi lavori, studiando o non lavorando, possiamo servire il Signore a pieno tempo. In ogni luogo dove siamo, possiamo fare discepoli. Magari non utilizzando gli stessi modi, metodi dei missionari, magari non predicando dal pulpito, ma là dove siamo, possiamo, dobbiamo impegnarci nel fare nuovi discepoli. Quindi anche dove siamo, possiamo andare là dove c'è bisogno, dove bisogna parlare di Gesù, nel modo giusto, nella misura giusta, con amore. Ma anche noi, ognuno di noi può fare questo. Quindi queste parole possiamo metterle in pratica anche nella nostra vita, anche se in modo diverso rispetto magari ai missionari che sono chiamati in modo speciale per questo. Così Gesù dice di fare i discepoli andando, poi dice anche battezzando, fate discepoli battezzando. Anche questo è importante, perché il battesimo intanto è fatto con l'autorità di Dio, no? Dice nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, però se pensiamo al battesimo, provate a ricordare l'ultima volta che avete assistito a un battesimo. Ce l'avete in mente? L'ultimo battesimo che avete assistito? Provate a ricordare che gioia c'era nel vedere un uomo, una donna, un fratello, una sorella che si battezzano e dimostrano con un atto pratico quello che è accaduto nella loro vita, il fatto che sono morti e sono risorti, il fatto che la propria vita è di Cristo. Vogliono con gioia, desiderano seguire Gesù, le orme di Gesù. Questo è qualcosa di molto bello. Gesù dice: andate anche battezzando. Questo deve essere l'obiettivo. In Romani capitolo 6 parla del battesimo. Non dobbiamo pensare solo di qualcosa da fare perché Gesù l'ha detto, ma proprio del suo significato. Romani 6, versetto 3, versetto 4, ripete quello che abbiamo detto prima. Paolo dice: ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte? Siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Quindi quando si parla di battesimo, Gesù parla di battesimo perché questo è il risultato di una vita cambiata, di una conversione. Questo è quello che Gesù diceva. Quindi fate discepoli, dovete prima andare, poi dovete battezzare, quindi c'è la conversione, quindi parlare di Cristo, battezzare chi crede in Gesù, e poi, come terzo passo, dice insegnando. Fate discepoli anche insegnando. Come abbiamo detto prima, non si ferma nel battezzare, ma dice andate, battezzate poi anche insegnate, insegnando. Anche questo è quello che fa parte del fare discepoli. Forse la parte che impegna più tempo, forse la parte più impegnativa per qualcuno di noi. Paolo, sempre dice, parlando a Timoteo, dice che ogni scrittura è ispirata da Dio e utile a insegnare, a riprendere e correggere, poi continua dicendo a quale scopo, finché l'uomo di Dio sia completo, pronto per ogni opera buona. Ecco, questa è la formazione, questo è il fare discepoli. Quindi fare un uomo, una donna, un fratello, una sorella, pronto per servire Cristo. Quindi quando pensiamo a questo comandamento, questo gran comandamento, dobbiamo pensare anche a questo, il formare. E Gesù dice anche insegnando, quindi riguarda il conoscere la Bibbia. Anche noi possiamo insegnare. Forse non tutti insegneranno non dobbiamo pensare insegnamento solo dal pulpito. Quello è un modo che il Signore si utilizza per insegnare, ma il Signore può utilizzarci nell'insegnare magari in piccoli gruppetti. Conosciamo qualcuno a lavoro, sport, passioni, in qualsiasi luogo, che hanno desiderio di conoscere di più la Bibbia. Ci si può ritrovare nelle case per studiare insieme la Bibbia, questo è un altro modo. O anche a tu per tu. Parlare, insegnare in questo modo dei fratelli, delle sorelle che hanno bisogno, ci si può trovare e passare del tempo insieme. Anche questo è un modo per insegnare. Anche questo fa parte del fare discepoli. Ma l'insegnamento non è solo biblico. Dobbiamo pensare all'insegnamento anche pratico, nella vita pratica. Dobbiamo essere pronti a stare vicino a coloro che ci stiamo impegnando per far crescere, per fare nuovi discepoli, per fare dei discepoli, stare vicino, dare dei consigli, essere pronti ad ascoltarle, ad ascoltare il nostro fratello o la nostra sorella. Magari anche mangiando insieme o facendo un giro insieme, dando il buon esempio. Anche tutte queste cose, che non sono prettamente insegnare i versetti della Bibbia, ma anche questo fa parte dell'insegnare, del formare, del fare nuovi discepoli. E questo, anche che noi, coloro che stanno impegnando in questo, devono fare, insegnare anche in questo modo. Nel nostro ambiente forse qualcuno ha sentito parlare, no? Si parla di mentore. Il mentore è proprio questo, no? Una persona che avere un mentore o essere un mentore per qualcuno, una persona affidata dove quando che ci si sta del tempo insieme, si cresce insieme, dove posso chiedere dei consigli, quando qualcosa, un aiuto, un bisogno, posso andare da lui. Ecco, questo è quello che, se vogliamo fare discepoli, dobbiamo cercare, impegnarci noi stessi per essere questo genere di uomo o di donna, verso il nostro fratello e la nostra sorella. E questo fa parte dell'insegnare. Questo è quello che dobbiamo ricercare. E così andando verso la conclusione, Gesù dice, mette le fondamenta, abbiamo visto, poi dice, ok, adesso, sapendo questo, andate, sapendo questo, fate i miei discepoli come? Andando, battezzando e insegnando. Ed infine, no, non finisce qua, ma Gesù dice, lascia un incoraggiamento. Gesù, davanti agli apostoli, dice che lui sarà con loro tutti i giorni fino alla fine dell'età presente, cioè fino alla fine dell'età del tempo. Il tempo non è ancora finito, ma Gesù ha detto: io sarò con voi fino alla fine del tempo. Gli apostoli, i discepoli che erano là, saranno vissuti 70, 60, 80 anni, ma Gesù ha detto: io sarò con voi fino alla fine dell'età presente. Questo significa che questa sua promessa non è solo per loro, è stata per loro, ma continua ad essere valida anche per noi oggi, anche per i discepoli, per coloro che credono in Gesù, che obbediscono a Lui. Questo vale anche per noi oggi. E Gesù ha detto: io sono con voi. Adesso, anche per noi, Gesù è con noi, in ogni momento.
Quello che verrà nel capo di
Non solo per coloro che erano là, ma anche nel tempo. Infatti, Gesù dice che è con noi. Se mentre noi ci stiamo impegnando per Lui, lo stiamo servendo, se ci sono dei momenti che siamo un po' scoraggiati, che forse non vediamo subito i risultati, pensiamo a queste parole. Gesù ha detto: Io, Gesù, sono con te adesso. Mentre ci impegniamo per Lui, Gesù ti sta dicendo: Io sono con te. Lui è con me e con noi attraverso il suo Spirito Santo, per sostenerci quando nel nostro servizio ci sono degli ostacoli. E con noi per compiere anche la sua opera. Non è tutto per nostre forze, ma è il Signore che lavora, che opera. E quindi Lui è con noi anche per compiere la sua opera. Lui è con noi tutti i giorni, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Non va in ferie, i festivi, i prefestivi, ogni giorno lui è con noi. E lui è con noi, c'è scritto, fino alla fine dell'età presente, ancora oggi. Quindi riassumendo, abbiamo visto questo comandamento di fare discepoli, che è contornato prima da un incoraggiamento, ci dà da una sicurezza che dice: Io ho ogni potere in cielo e sulla terra. Poi dice: insieme a me fate discepoli, andando, predicando, cioè andando, battezzando e insegnando. Ed infine dice: fate questo con me, perché io sarò con voi, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine, dell'età presente. Quindi che veramente, ognuno di noi possa avere questo, desiderio vivo di fare nuovi discepoli per Cristo, nella misura, nel modo in cui il Signore ci ha messo, ci ha posto, ci ha dato di fare, che possiamo veramente avere questo nella nostra vita ogni giorno, desiderare e ricercare questo in quello che facciamo, che il Signore possa veramente guidarci in questo. Amen.